Libri da mare.
Tra qualche giorno sarà a Trieste per presentare il suo nuovo libro. Vi confesso che non vedo l'ora, perché sono anni che ci sentiamo al telefono, credo più di una decina, ma ci siamo incontrati di persona una o due volte. Con lui abbiamo parlato spesso di viaggi e di turismo, che sono il suo ambito professionale, visto che insegna storia del turismo all'Università della Svizzera Italiana e scrive di viaggi e turismo per Il Sole 24 Ore. E ha pure fondato una scuola del viaggio, l'unica al mondo che si frequenta per passione e dove non si viene bocciato. Vero, professor Claudio Visentin? Buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno, buongiorno. Non si viene assolutamente bocciati e devo dire che anch'io sono molto contento di questi incontri di persona. Sarò appunto il 2 aprile all'antico Caffè San Marco di Trieste, però poi anche a Pordenone, il giorno dopo, alla libreria Quo Vadis, e giovedì sarò a Udine, alla libreria Tarantola Ubi. Quindi se qualcuno dei nostri ascoltatori di questi anni è in zona tra Trieste, Pordenone, Udine, benvenuto, e la conduttrice è ancora più benvenuta.
Grazie. Io ho citato non a caso la scuola del viaggio, professor Visentin, perché nella scuola del viaggio, alla scuola del viaggio, si imparano tante cose sul viaggio, anche come trasformare l'esperienza appunto di un viaggio, di una vacanza, in narrazione scritta, cosa che lei sa fare benissimo, considerando che alcuni dei suoi viaggi sono diventati libri, viaggi sempre molto particolari, bisogna dire, con gli asini, alla ricerca di Don Quixote, tra i fari della Scozia, forse me ne son persa ancora qualcuno, ma ecco, nel nuovo libro pubblicato da Ediciclo con i disegni di Elena Bonini, Passeggiate nei piccoli cimiteri, abbiamo scoperto la sua passione per il cimiturismo.
Beh, diciamo, intanto è un termine che ho coniato personalmente, per cui ne sono molto orgoglioso. Una ventina d'anni fa avevo inventato questo termine, quando ho scoperto che molte persone vanno per cimiteri dove non ci sono sepolti dei loro cari. Questa è la definizione di cimiturismo, altrimenti è una pratica ovviamente religiosa e sentimentale, più che mai opportuna, ma non è esattamente cimiturismo. Cimiturismo è andare nei cimiteri dove non hai persone seppellite. E ho scoperto che molte persone lo fanno, e molte persone, un po' come me fino a questo momento, pensano un po' di essere le uniche o di essere strane. Per cui questo libro, che sta vendendo molto bene, tra l'altro sta andando molto bene in libreria, nasce secondo me anche da questo, quasi da un processo di riconoscimento di persone che hanno questa passione comune e che scoprono che non è una passione in fondo così strana. E in effetti il senso del libro, ecco, è molto importante spiegare che è un libro che non fa nessuna concessione al macabro, a Halloween, ai cimiteri di notte, a quel gusto gotico un po' superficiale, ma è proprio invece un libro che parla semmai di un'educazione sentimentale attraverso i cimiteri, un'educazione dei propri sentimenti, e quindi è qualcosa di molto serio. D'altronde, come diceva Totò nella una sua poesia famosa, La Livella, la morte è una cosa seria, non è tragica, non è gotica, è proprio seria e richiede una giusta serietà.
Per scrivere queste pagine ha frequentato molti cimiteri, molti libri, alcuni film e viaggiato anche in rete. Quali sono stati i suoi luoghi di frequentazione prediletti e quali emozioni le hanno lasciato questi posti silenziosi, ma pieni di fascino, di storie, di vite più che di morte, per quanto solo a parlare di cimitero uno pensa che si parli solo di morte, ma così non è.
Tanto come ogni cimiturista, diciamo, il mio terreno di caccia, come dico nel libro, che in questo caso è uno strano terreno, un terreno tutto appenninico, è una zona interna degli Appennini, che vengono chiamate talora le quattro province, perché è una strana fascia dell'Appennino che va, diciamo, segue il corso del fiume Trebbia più o meno quasi fino a Genova, però è lontano da tutto, è un luogo di osservatori astronomici, di luoghi in paesi abbandonati, è un territorio molto affascinante, che fa capo vagamente Pavia, Piacenza, Alessandria, Genova, ma in realtà non è vicino a nessuna città, è proprio Appennino puro, ed è un luogo che io veramente amo molto. Quindi, però il libro non invita tanto ad andare lì. In Italia ci sono tantissimi piccoli cimiteri o cimiteri abbandonati e ognuno li può trovare vicino a casa propria. Il libro ti spiega come fare, cioè è un esempio che inevitabilmente si fa in un luogo perché così è più chiaro, ma ognuno può poi rifarlo a casa propria. E il libro è pensato così, cioè non tanto per attirare persone in quella direzione, ma per raccontare questa pratica. E che strumenti ho usato? Ecco, senza dubbio direi la poesia. Il libro è anche un po' una piccola antologia poetica. Devo dire che nell'affrontare questo tema della morte, né i filosofi né gli scrittori, da un certo punto di vista, mi sono stati utili, ma molti poeti avevano qualcosa da dire per me. E quindi è una piccola anche antologia poetica.
Passeggiate nei piccoli cimiteri, professore, non è un libro triste, non è un libro sulla morte, anzi è un libro che racconta la vita di chi non c'è più anche attraverso l'arte perduta dell'epitaffio. E qui ci trovo un senso di poesia tra i capitoli più belli.
Ah, grazie mille. Sì, è un libro, è, diciamo così, la frequentazione dei cimiteri, la frequentazione della morte, la frequentazione seria degli aspetti della vita, se non si indulge troppo, cioè se non si rimane troppo, nei cimiteri è bello andare, nei cimiteri a un certo punto è bello uscire, no? E quindi non deve diventare qualcosa di ossessivo. Nella misura in cui è una sana frequentazione di quello che io chiamo l'abisso, in fondo, cioè della parte oscura della nostra esistenza, fa molto bene, produce quasi un rimbalzo di voglia di vivere, ci ricorda quali sono le priorità, ci ricorda qual è il nostro destino finale, mette nel giusto ordine le preoccupazioni che abbiamo, confrontandole alle preoccupazioni vere che dovremmo avere, cioè aiuta a vivere meglio. Il cimiturismo aiuta a vivere meglio, in questo senso è una scuola di vita ed è una scuola di valori, e a me ha fatto bene in un momento particolare della mia vita e fa bene agli altri. L'epitaffio, si diceva, ecco, perché vado in questi piccoli cimiteri di paese, di provincia? Perché ci sono ancora gli epitaffi, cioè perché il morto o le persone vicine al morto tentavano un po' ingenuamente di raccontarlo in una frase o nel breve giro di un periodo qualcosa che andava scolpito sulla pietra, quindi che doveva per forza essere breve ma significativo. Ecco, noi abbiamo molto bisogno di parole brevi e significative in un momento in cui siamo sommersi invece di parole spesso insignificanti. E quindi quest'arte dell'epitaffio, devo dire, mi ha molto appassionato. Ho raccolto degli epitaffi molto belli, alcuni poi anche ho fatto anche una piccola antologia di epitaffi di persone famose, ma anche di persone umili che ho incontrato strada facendo. Ecco, un altro aspetto interessante per me è stato questo tema: non solo impariamo meglio a vivere con noi stessi, col cimiturismo, ma impariamo meglio che ci sono vite che non sono le altre, che non sono le nostre, come diceva un libro famoso di Le Carrère, vite che non sono le nostre, al mondo ci sono gli altri, importanti come noi, interessanti come noi, e quindi il cimiturismo ci tira fuori anche un po' da questo guardare solo a se stessi e dal pensare che i propri problemi siano al centro del mondo, aprendoci altre esistenze che noi sfioriamo, che cerchiamo di interpretare nel giro breve di un epitaffio, di una frase, e con le quali abbiamo magari una consonanza spirituale.
Sempre legato al capitolo degli epitaffi, le storie che sono emerse durante le sue passeggiate sono tante. A me, per esempio, è rimasta impressa la storia di Rudyard Kipling, che scrisse epitaffi per migliaia di soldati e che non ne ha uno sulla sua tomba.
Sì, ci sono tante storie che sono venute fuori quasi come un filo che pian piano si dipanava e portava con sé una storia. C'è quella di Rudyard Kipling, lui era il cantore dell'impero britannico, celebrava il fardello dell'uomo bianco, il dovere dei britannici di mantenere un impero. Quando scoppiò la prima guerra mondiale, suo figlio sentì quasi l'obbligo di andare in guerra perché aveva tanto padre alle spalle, però fu respinto per ragioni mediche. Allora il padre lo raccomandò, usò il suo prestigio per farlo arruolare, per farlo andare in guerra, e il figlio andò in guerra e poi in una battaglia il suo corpo sostanzialmente è scomparso. Cioè, adesso si pensa forse di aver trovato qualche resto, ma se una bomba lo ha quasi disintegrato. E il padre tutta la vita fu gravato di questo peso di aver in qualche modo causato indirettamente la morte del figlio, e espiò in due modi: uno, scrivendo epitaffi per tutti i soldati anonimi, per i soldati inglesi morti in battaglia, epitaffi famosi, per esempio Dio lo conosce, che è scritto sulla tomba del milite ignoto inglese, e viene proprio da Kipling, e invece sulla sua tomba non c'è nessun epitaffio. Questo per dire che è solo una delle decine di storie che dalla tomba poi sono tornate verso la vita e che ho trovato molto belle e molto intense. Volevo dire una cosa, Marisa.
Certo.
Questo è il libro che più ho scritto per me, è un libro che sta andando sorprendentemente bene in questi giorni in libreria, un po' con mio stupore anche, perché è un libro che è stato proprio per me, è stato un momento di chiarificazione a me stesso, e poi invece si vede che i lettori si sono sentiti in sintonia, insomma, questo mi fa piacere, però non era nelle mie intenzioni.
Evidentemente è un argomento molto interessante. Ci sono altre belle condivisioni, professore, nel libro si fa menzione anche del cimitero più piccolo del mondo, quello che custodisce le spoglie di Robert Louis Stevenson, altro nome famoso, e quello di sua moglie.
Sì, hanno un piccolissimo cimitero in cima a una montagna, loro erano alle Samoa, erano andati a vivere alle Samoa, in cima al Monte Vea, c'è questo piccolissimo cimitero dove gli indigeni, 200 indigeni, aprirono un sentiero nella foresta, quella che oggi si chiama la strada dei cuori innamorati, che nome meraviglioso, per portare questo strano scozzese, che loro amavano molto gli indigeni, alla sua ultima sepoltura, e poi questa strada è stata riaperta 20 anni dopo solo per portarci la moglie. Però se vogliamo il cimitero ancora più vicino al mio cuore, c'è per esempio poco fuori Vienna, il Danubio fa una piccola ansa, nel senso che il fiume fa una piccola ansa e poi curva. E a causa di questa piccola ansa, che oggi non c'è più, per un certo tempo lì andavano a arenarsi tutti i corpi dei poveretti, dei disgraziati che si buttavano nel fiume da un ponte di Vienna, cioè dei suicidi. E siccome molti di loro erano suicidi e quindi non potevano essere sepolti in terra consacrata, venivano sepolti lì in questo che si chiama il cimitero dei senza nome. Adesso il fiume ha cambiato corso e quindi da un certo momento in poi nessuno è più sepolto lì, però c'è una piccola famiglia che loro si chiamano Becchini Onorari, quindi i Becchini Onorari si definiscono, che hanno cura di questo cimitero dei senza nome. È che è un esempio di queste, di nuovo, di queste piccole storie tristi, spesso poetiche, pensando a tutte queste anime spezzate dalla vita di una grande città, dalle delusioni quotidiane, insomma, e che andavano a finire in questo piccolo cimitero. Oggi c'è un prato con appena qualche segno, perché il cimitero non è più in uso e quindi sta scomparendo lentamente, la vegetazione riconquista il terreno, però ecco, anche così è di grandissima bellezza.
Altro capitolo che ho trovato particolarmente interessante, ma anche utile, è il capitolo sugli esercizi di cimiturismo.
Assolutamente, suggerisco, qua la parola compare proprio, alla fine non l'ho voluta mettere nel
però
titolo,
sì.
Però suggerisco di fare, io ne ho fatto uno per me stesso perché il lettore noterà che l'immagine dell'autore è già pronta, la fotografia dell'autore già col suo ovale pronta per essere messa sulla tomba. Esercizio di cimiturismo, cioè premesso che al momento di partita il morto ha sempre la possibilità di disinteressarsi di tutto, no? Il giorno del nostro funerale noi siamo i protagonisti della scena, ma gli altri si devono occupare di noi, devono anche pagare il funerale, tra l'altro, se non lo facciamo noi stessi. Però c'è chi, come me, ama invece pensare a questo dopo e quindi scrivere il proprio testamento, lasciare delle disposizioni, lasciare la propria biblioteca ordinata, eccetera, eccetera. E allora gli esercizi di cimiturismo sono questo, a cominciare dalla scrittura del proprio epitaffio, dalla scelta di una bella fotografia, cioè occuparsi della propria morte come un rito, come dicevamo prima, come un rito che produce subito questo rimbalzo di voglia di vivere. Questo è il senso del cimiturismo.
Certo.
Nel 600, quando i trappisti si incontravano, i frati trappisti si dicevano l'un l'altro memento mori, cioè ricordati che devi morire, e ogni giorno questi frati trappisti scavavano una, come potremmo dire, una badilata, insomma, scavavano un poco della loro fossa. Allora, lungi dall'essere qualcosa di tragico
e di triste, ecco,
fa molto bene, cioè uno scava una piccola badilata della propria fossa e poi quando torna all'esistenza quotidiana, perché l'idea è di tornare all'esistenza quotidiana, ha le priorità tutte riallineate bene, e quindi è un esercizio che io raccomando.
Bene, per tutto il resto, domande, curiosità, aneddoti e altro, rimandiamo l'incontro di martedì 2 aprile alle 18 all'antico Caffè San Marco di Trieste. Dialogherà con Riccardo Cepak e poi Udine e Pordenone. Avremo tante cose da chiederle e da farci raccontare.
E io lo farò molto volentieri. Parleremo assieme di questo comune destino. L'unica cosa che abbiamo tutti in comune tra noi è che tutti un giorno, molto in là nel tempo, moriremo.
Faremo questo viaggio, l'ultimo viaggio.
L'ultimo viaggio, un'amica guida del Friuli Venezia Giulia, Giovanna, ha scritto per sé questo epitafio. Siccome è una guida turistica, dice: questo è l'unico viaggio che farò da sola, no? Dove non dovrò accompagnare nessun altro. Mi piace anche molto raccontare epitafi di persone semplici. Il posto è bellissimo, diamo davvero appuntamento al Caffè San Marco martedì, sarà una gioia.
Grazie intanto per essere stato con noi stamattina, buona giornata e buon weekend pasquale.
Grazie mille, tempi di resurrezioni peraltro.
Libri da mare.